Good morning, and thank you for joining us.
Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro. Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io come sempre sono Alessandro, in compagnia con me ci sono Eugenio e Luca. Ciao ragazzi, come state?
Ciao Alessandro, ciao. Tutta questa energia oggi.
Perché oggi è un giorno speciale. Sapete
è
dirmi
Natale.
Che giorno... è Natale 2024.
Sì. Così no, non è Natale, ma cos'è?
Lo sarebbe stato forse, no? Poteva esserlo. Ma quello che è successo oggi ci ha un po' deluso, perché stiamo parlando ovviamente dell'evento Apple che c'è stato oggi, stiamo registrando oggi che è 12 settembre, e ci ha un po' deluso, ne parliamo poi più avanti.
Sì.
E abbiamo fatto questa puntata un po' speciale, diciamo, per discutere di uno degli eventi tecnologici più importanti dell'anno, se vogliamo, non tanto per gli sviluppatori quanto magari più per l'utenza in generale. Quindi essendo 2 su 3 qui utenti Apple, sia come dispositivi mobili, sia come, anzi 3 su 3 come a livello di computer, l'ultimo lo stiamo cercando di convincere e vogliamo appunto provarci in questa puntata, anche se appunto già l'introduzione in cui diciamo che siamo un po' delusi, probabilmente non partiamo benissimo.
Direi, colgo il momento per dire che abbiamo una Pointer chat dove potete interagire con noi, ma soprattutto vi sfidiamo a indovinare chi di noi tre ancora non è un full Apple user, in qualche modo se, possiamo definire.
Ovvero che ha tutti da sui... tanto lo sapete. c'è la persona che non è ancora utente Apple è la stessa che disse... in una delle prime puntate, probabilmente adesso non ricordo bene ovviamente quale, però sarebbe interessante andare a riprendere quella puntata, e disse che riteneva inutili i tablet e che non avrebbe mai comprato un iPad, qualcosa del genere era
sì,
la storia.
Sì. Sono d'accordo.
Salvo poi ricredersi nel giro di poco tempo.
Spoiler, ci abbiamo tutti l'iPad. Chissà chi era quello dei tre, ma
chi è stato
ditecelo su... Ditecelo subito appena ascoltate questa cosa, perché poi verrà spoilerato chi è l'unico senza iPhone. Comunque possiamo dire che non è mai uscita una nostra puntata così vicino all'evento Apple che abbiamo commentato, perché l'evento Apple è stato oggi, stasera, noi registriamo la sera stessa e uscirà nel giro di 2 o 3 giorni. Cioè...
Eugenio, ti devo correggere, non è mai effettivamente uscita una vera e propria puntata, ma l'abbiamo fatto una live su Twitch ai tempi dove ci hanno strikeato il canale diretto.
Vero.
Eravamo abbastanza ingenui, quindi semplicemente stavamo ricondividendo sul nostro canale la live di Apple con noi che parlavamo e niente, ci hanno tolto.
Non era stata
Vero,
una
quella
grande
è stata
idea.
La più puntuale.
Non è stata la nostra Troppo. Idea più geniale, diciamo.
No.
Insomma, qui, quindi, Eugenio, tu hai seguito il keynote... Ora, non so come vogliamo fare, potremmo andare un po' in ordine seguendo quello che hanno presentato e magari di ogni cosa diciamo un po' la nostra, quindi seguiamo un po' la scaletta che hanno seguito loro. Quindi io direi delusione come riassunto, tu? C'hai un riassunto in 2 parole?
Io mi aggrego a quello, delusione direi, sì.
Ok, vabbè, andiamo con ordine. Proprio dall'inizio hanno iniziato con un video che sinceramente mi è piaciuto, perché hanno fatto vedere un sacco di persone che sono state salvate dai loro dispositivi, quindi o da Apple Watch o da iPhone, in vari modi, nel senso che c'era quello che era stato salvato dall'iPhone perché magari ha avuto un incidente d'auto e è svenuto e quindi poi l'iPhone ha chiamato i soccorsi, c'era la ragazza, mi sembra che era stata... salvata da qualche problema al cuore grazie all'Apple Watch, insomma tanti casi in cui un dispositivo Apple ha salvato la vita a una persona, e sono delle cose che a me hanno sempre fatto molto piacere quando le vedo durante questi eventi. Chiaramente loro ovviamente li mostrano i casi fortunati, poi ci saranno anche un sacco di falsi positivi, ma la cosa positiva è che comunque salvano comunque gente. E questo, diciamo, secondo me è molto bello perché vedi la tecnologia usata in modo non soltanto TikTok, non soltanto Instagram, ma la tecnologia è usata anche proprio in modo che abbia un impatto sulle persone, che sia utile per le persone. E poi c'ho subito un no, un grande no per me, che è il fatto che dopo il Covid hanno iniziato con questi video registrati, che secondo me perdono un po', nel senso che il fatto di connettersi a quel momento mi dava, no, l'impressione di mi seguo il keynote, perché salgono sul palco le persone e presentano i prodotti in quel momento, mi fanno la live in quel momento del prodotto. Invece così è tutto registrato, sembra un film, e secondo me ha perso un po'. Per carità, poi sono bellissimi, fanno praticamente dei film, non sono delle presentazioni, però anche le persone che invitano lì, i giornalisti che invitano lì, andare lì per vedersi soltanto una cosa che avrebbero potuto vedere da casa, non lo so. Per carità, poi provano subito il telefono, ovviamente, però non lo so, voi che ne pensate di questi eventi registrati? Ormai ci siamo abituati, ma...
Che per noi che lo vediamo da casa sono super spettacolari, però sì, forse la persona sul palco che saliva e parlava era un po'... dava più la sensazione di vedere un evento e non una roba, cioè un evento vero. Questa è una presentazione.
Si perde un po' anche quella spontaneità che magari poteva esserci un po' più sul palco, vedendo magari il presentatore, che ne so, un minimo emozionato per parlare di fronte a un teatro strapieno di giornalisti. L'emozione magari di, che non so, per esempio, adesso è l'evento precedente, quello della WWDC, quando hanno presentato l'Apple Vision Pro, l'avessero fatto dal vivo, magari tu avresti visto meglio l'emozione del presentatore, che in quel momento stava presentando un altro grande prodotto per Apple, nel senso che un altro filone, diciamo, di prodotti, qualcosa di grosso per loro. Invece così, vedendolo registrato, è chiaro che magari avranno girato tante volte quella scena, l'avranno montato la migliore, e secondo me si perde un po' quell'emozione che magari potevano dare durante le presentazioni.
Sì, diciamo che non ci sarà probabilmente mai più un video di una presentazione epico come quando Steve Jobs tirava fuori dalla tasca l'iPod. Però va pure detto che con questi video ci fanno vedere delle cose che se una presentazione sarebbe veramente difficile far vedere. Quindi da casa anche questi mi piacciono alla fine.
Come ok, per me non troppo. Poi fondamentalmente i prodotti che hanno presentato sono due: Apple Watch e i nuovi iPhone. Hanno leggermente accennato ai Mac che hanno presentato a giugno, all'Apple Vision Pro, senza dirci la data in cui verrà messo in vendita. Su Apple, partiamo con l'Apple Watch, seguendo sempre la scaletta. Apple Watch, presentati ovviamente entrambi i modelli, Apple Watch serie 9 e l'Ultra di seconda generazione. La tua opinione al riguardo, Eugenio, riguardo a questi due aggiornamenti?
Sia per l'Ultra che per quest'altro mi sembra veramente un più uno sul nome. Cioè non ci ho visto nessun tipo di differenza. Mi piace la gesture, hanno presentato la gesture dove con due dita, molto stile Apple Vision Pro, puoi rispondere al telefono, puoi mettere play sulla musica, puoi stoppare un timer, la sveglia, è carino. Non ho capito, non so se voi l'avete capito, se sarà compatibile anche con vecchi modelli o se è solo dato dal nuovo chip o qualcosa.
Scusate, io non l'ho vista, quindi non riesco a immaginarmi. Cioè, questa gesture è tocchi l'Apple Watch o no?
No.
Ok, quindi c'è una fotocamera dentro.
Pollice indice? No.
Ah, ok.
Allora, hanno spiegato che questa gesture praticamente viene riconosciuta grazie al nuovo chip che hanno messo nell'Apple Watch, che hanno chiamato S9.
Sì.
E in generale hanno sempre parlato di Apple Silicon. Quindi sempre parlano sempre di Apple Silicon ormai, anche se stai parlando di Apple Watch. E hanno detto che questo processore praticamente ha una parte dedicata al machine learning, quindi l'hanno chiamato Neural Engine, credo, non sbaglio, e è quello che si occupa di gestire tutta questa parte di machine learning, quindi anche questo riconoscimento del movimento delle dita. E quindi praticamente tu, tenendo il orologio al polso come faresti normalmente, se vuoi per esempio rispondere, fai questo movimento con le dita avvicini il pollice con l'indice, mm-hmm. e l'Apple Watch riconosce che stai, che hai fatto questo movimento, e quindi fa un'azione, tipo rispondere alla chiamata, appendere, far partire la musica, fermarla, queste azioni di questo tipo. Questo se ovviamente viene riconosciuto il gesto.
Certo, ma quindi è sulla mano dove indossi l'Apple Watch?
Sì, sì, sì.
Ah, ok.
E l'altra cosa che riguarda sempre questo Neural Engine, che me l'ho segnato, che è interessante secondo me, grazie al fatto che questa parte di machine learning è stata potenziata sull'Apple Watch, l'Apple Watch ora è in grado di gestire alcune richieste di Siri direttamente sul dispositivo, quindi le richieste più semplici teoricamente dovrebbe essere in grado di gestirle direttamente sul dispositivo senza andare in rete. E l'altra cosa che hanno detto è che grazie a questo chip l'Apple Watch può far girare un transformer, e quindi la dettatura è migliore e soprattutto è più veloce grazie a questo. La cosa che mi fa un po' ridere è che comunque continuano a parlare di Siri nonostante la qualità ovviamente sia proprio abbastanza vergognosa, l'abbiamo detto tantissime volte, rispetto alla concorrenza, e a quanto pare ci sono voci di possibili grandi innovazioni dal punto di vista di Siri nei prossimi mesi, quindi probabilmente nella prossima WWDC ne vedremo qualcosa di più interessante da questo punto di vista. Però continuano a nominarla.
Cioè, domanda così di impressione, credete che Siri abbia bisogno di un rebranding per poter essere apprezzata a quel punto oppure no? Nel senso del tipo, mi si è attivata Siri sul computer, è sempre una scocciatura, o sul cellulare. Credete che potenziandola devi anche cambiargli il nome? Oppure puoi semplicemente dire che Siri è aggiornata e quindi ora capisci di più?
Secondo me basterebbe farla funzionare. Nel senso, io ogni tanto ci provo anche a utilizzarla sia sull'Apple Watch sia sull'iPhone, un po' dappertutto. Non funziona. Nel momento in cui inizierà a funzionare saremo tutti felici, penso, e ci basterà quello. Infatti anche questa roba che ha detto Luca adesso è super interessante. Però come diceva lui, finché continua a essere così è tutto inutile. Però se continuano a puntarci, evidentemente ci avranno qualcosa, secondo me, sotto che presenteranno. Però no, cioè, non penso che si siano bruciati così tanto Siri da dover fare branding per poter dire ok, adesso funziona, utilizzatela. Voi come pensate?
Allora, da quello che penso io, nel senso, io di solito non lo uso quasi mai la dettatura o anche Siri in generale sul telefono, ma non perché non funziona bene, ma perché semplicemente non mi ci trovo molto comodo. Quindi di solito se parlo, diciamo, qualche dispositivo è verso i Google Home o verso quello di Amazon, l'Amazon Echo. Non dico il nome dell'assistenza, no, almeno vi evito che vi si attivi. Quindi allo stesso modo, se anche fosse migliorata, probabilmente non è che la utilizzerei chissà quanto, sinceramente. Discorso diverso se avessi acquistato un HomePod. Chiaramente, se avessi un HomePod e a determinate domande rispondesse completamente a caso, è chiaro che mi darebbe molto più fastidio. Ma non avendo un HomePod, non è che noto tantissimo questo problema di Siri, devo ammettere. La cosa che ho letto è che comunque stanno cercando di migliorarla e ci stanno lavorando in realtà in pochi ingegneri, ma molto preparati su questo tema, e quello che stanno facendo è stanno cercando di fare in modo che Siri riesca a fare cose che adesso ancora non può fare e che nemmeno la concorrenza può fare, integrandola in qualche modo con shortcut, quindi facendogli fare qualcosa di più delle semplici risposte a domande. Ora non so quanto questa cosa sia fattibile, quanto arriverà in futuro, però ho letto che spendono tipo un milione al giorno, adesso mi controllo il dato perché non sono sicurissimo, ma spendono molti soldi sul training di queste sul training di questi LLM praticamente. Ah sì, millions, non dice nemmeno un milione, dice millions of dollars, quindi milioni di dollari al giorno li stanno spendendo su conversational AI. Quindi probabilmente ci puntano ancora e probabilmente stanno cercando di fare in modo di uscire con qualcosa che sia migliore della concorrenza o quantomeno non migliore in termini di qualità dell'assistente, ma almeno quantità di feature che ti permetterà di avere, diciamo.
Certo.
Comunque, a me, se ti devo dire la verità, tra l'iPhone e l'Apple Watch mi ha forse dato quel senso un po' più di novità, forse perché negli anni precedenti l'ho un po' lasciato da parte come prodotto, nel senso non ho seguito molto l'evoluzione. Però, boh, non lo so, questa cosa della gesture, questa cosa di andare avanti, diciamo, dal punto di vista del chip di machine learning, ma anche di portare delle feature dell'ultra sul normale, tipo il fatto che anche il normale adesso c'ha una luminosità massima molto più alta, mi ha fatto una buona impressione.
No, in realtà, ok, che queste novità, tolta la gesture, che per qualche motivo è una cosa che mi piace particolarmente e la vedo utile, tutto il resto mi sembra roba fighissima di cui parlare, roba fighissima quando la racconti, ma che poi nella vita di tutti i giorni con l'Apple Watch secondo me non te ne fai nulla ancora. Cioè, tutto sì, bello, la luminosità dello schermo c'ha il suo perché, però il chip, il machine learning, Siri che viene gestito in locale, sono tutte cose che non vedremo noi.
Ora questo ragionamento lo rifacciamo dopo anche sull'iPhone, perché secondo me dopo, alla fine, magari fatta il riassunto, ci abbiamo qualche considerazione. Però prima di passare all'iPhone volevo fare un attimo una considerazione su un altro argomento che hanno toccato mentre parlavano dell'Apple Watch, che è tutta la parte del carbon neutral. E allora, a mio avviso, ci hanno perso un po' troppo tempo, perché comunque era è diventato un keynote di un'oretta e mezza circa, in cui la prima mezz'ora circa, anche di più forse, hanno parlato di Apple Watch, e di Apple Watch sinceramente se ne poteva parlare forse 10 minuti, ma poi hanno fatto hanno parlato moltissimo di un argomento che è importante, per carità, però magari durante una presentazione di questo tipo non so quanto senso abbia. Forse era anche un argomento che poteva essere semplicemente da rilascio di un comunicato, e dicevi, ok, Apple è diventata carbon neutral, cioè la produzione dell'Apple Watch adesso è carbon neutral. Però la cosa carina che hanno fatto è stato quel video in cui tanto, hanno... Quello. Bellissimo quello, secondo me, in cui praticamente... Adesso tu, Alessandro, non l'hai visto, però te lo raccontiamo, cerchiamo di renderlo al meglio. Erano partiti dicendo che l'obiettivo di Apple è entro il 2030... arrivare adesso un'azienda che produce prodotti che sono che non hanno impatto sull'ambiente, sul pianeta. E praticamente in questo video che hanno fatto partire a un certo punto c'erano varie persone di Apple, tra cui Tim Cook, e praticamente erano tutti agitati perché dovevano incontrare una persona importante. Quindi intorno a questo tavolo a un certo punto arriva Madre Natura, che voleva sapere da loro cosa stava facendo Apple per un incontro annuale che a quanto pare hanno, e quindi praticamente loro gli raccontano quello che stava facendo Apple per ridurre l'impatto sull'ambiente. Quindi per esempio gli hanno raccontato che l'Apple Watch è stato il primo dispositivo, l'Apple Watch serie 9 e anche l'Ultra, credo, a seconda del cinturino con cui viene venduto, è un prodotto completamente a impatto zero sul pianeta, perché utilizzano l'alluminio riciclato, perché utilizzano cobalto 100% riciclato nelle batterie, perché le aziende che producono l'Apple Watch sono a loro volta tutte aziende che vanno con energie rinnovabili. E la cosa carina che mi è piaciuta è che dici, ok, noi produciamo questo prodotto, voi lo ricaricherete, quindi produrrete comunque CO2, avrete un impatto sul pianeta, quindi noi che facciamo? Hanno stimato quanto tu caricherai l'Apple Watch, e di conseguenza hanno prodotto, cioè hanno investito su energie rinnovabili in modo tale da coprire il tuo impatto, diciamo, sull'ambiente. Poi vabbè, hanno modificato la scatola riducendo in questo modo i costi di trasporto e facendo in modo che i prodotti vengano inviati via nave e non più via aereo. Quindi molto carino il video, però secondo me l'hanno fatta un po' troppo lunga su questo tema, non che non sia importante, per carità, però alla fine volevamo vedere più i prodotti. Bellissima l'iniziativa.
È diventato il terzo prodotto della serata, praticamente.
Come?
È diventato il terzo prodotto della serata,
esatto,
per quanto
per il tempo che hanno dedicato, sì. Per il tempo che hanno dedicato, sì. E l'altra cosa che hanno fatto sempre verso questa direzione è stato eliminare i... sia le cover dell'iPhone sia anche i cinturini in pelle, e quindi la versione Pro, diciamo, delle cover e dei cinturini adesso è sostituita con una versione che hanno chiamato Fine Woven, che poi sono andato a vedere, praticamente è tipo tessuto, diciamo, dovrebbe essere così da quello che ho capito, e anche qui c'ha un impatto minore sull'ambiente rispetto alla pelle. Non so se mi scordo altro sull'Apple Watch, i prezzi credo che siano sempre gli stessi, poi vabbè, tanto se siete interessati ve li andate a vedere, io non me li ricordo.
Allora vi dico, Apple Watch Ultra è circa $800, so sul
sito, $800.com,
però sì.
E quindi considerazioni sull'Apple Watch, non so Alessandro se l'abbiamo venduto, no?
Allora farò, dirò la seguente cosa, ovvero che a 909 euro, ok. Allora, l'Apple Watch è uno di quei dispositivi che mi piacerebbe un sacco avere al polso, ma la domanda è perché devo spendere 900 euro per una cosa che poi verosimilmente non sfrutto neanche. Quindi
Ci stanno anche quelli da meno di 900 euro.
Sì, sì, no, ci stanno anche quelli da meno, ok, tutto, però lo trovo sempre tanto per uno smartwatch. Cioè, ad esempio, sono molto curioso di sapere voi per cosa lo usate. Cioè, le notifiche io ad esempio cerco di averle il meno possibile sotto gli occhi, quindi averci l'Apple Watch vorrebbe dire magari perché voglio le notifiche a portata di mano, ma voglio decidere io quando guardarle forse. L'altro potrebbe essere la sveglia, potrebbe essere il come hai dormito la notte, però altre cose magari mi sfuggono a me, ditemi pure.
No, io direi che l'hai riassunto, alla fine statistiche su sonno, attività fisica, le notifiche che però puoi gestire con i vari non disturbare, certo, o le varie cose, quindi alla fine io quando sto al lavoro disattivo tutto tranne poco, e quelle poche mi arrivano, ma quelle cioè, voglio io, sveglie, timer e cose varie, e poi qualcosina di controlli da qui invece che farlo dall'iPhone, che è comodo, però io questo alla fine ci faccio, non so tu Lu se ci fai qualcosa di diverso.
Sì, no, questo anch'io, principalmente attività fisica, il controllo del sonno ce l'ho, ma in realtà non, devo ammettere che non lo guardo mai praticamente. Sì, le notifiche in realtà lo trovo abbastanza comodo, perché molto spesso non devo tirar fuori il telefono dalla tasca, vedo lì direttamente se è una cosa importante, poi prendo il telefono, altrimenti no. Uso molto le focus mode di iOS, quindi per esempio ho dei contatti che mi possono disturbare anche se è messa la modalità lavoro, altrimenti non voglio le notifiche sull'orologio, però magari ho dei contatti che invece voglio che anche se sto lavorando mi arrivi una notifica, quello è molto secondo me interessante. Però sì, no, diciamo che se oggi mi si rompesse l'Apple Watch probabilmente non lo ricomprerei. Comprerei forse uno dei quegli orologi più indirizzati, diciamo, allo sport, tipo Garmin per esempio. Ma perché comunque le notifiche anche su quelli arrivano, chiaramente non c'hai, immagino, la stessa integrazione, ovviamente, però se si tratta soltanto di vedere la notifica che ti è arrivata, arriva anche lì, lì c'hai comunque il controllo dell'attività fisica, probabilmente per alcuni aspetti sarà anche migliore, quindi non sono sicuro di ricomprare un Apple Watch nel momento in cui questo non andrà più, sinceramente.
Lo dicevo anch'io questo. Per buttarti un po' giù su questa, okay. No, scherzo, no, okay. Però sì, sono d'accordo, questo è da chi non avendolo visto la presentazione, impressioni da quello che ti abbiamo raccontato?
Impressioni, per ora è mild, nel senso che ok, certo. Carine, hanno dato questa direzione nel carbon neutral. Ok, a prezzi, sicuramente per fare una mossa di questo genere avranno riscontrato che sarebbe stata una cosa che sarebbe stata apprezzata dagli utenti, in qualche modo, credo. Però oltre a questo, non lo so. Non saprei che altro aggiungere. E le mie opinioni sull'Apple Watch purtroppo sono quelle, nel senso molto bello esteticamente, per quello che ci devo fare io l'ho compreso soltanto per sfizio.
Ci sta. E vabbè, la cosa più importante dell'Apple Watch è chiaramente che hanno presentato la colorazione rosa. No, scherzo. Passando all'iPhone invece.
Allora, passando all'iPhone, vabbè, solita distinzione normale e pro. Allora, purtroppo devo ammettere che se l'anno scorso, per esempio, cioè avevo avuto comunque un po' l'idea di potrebbe essere interessante acquistarlo, perché c'era la Dynamic Island che mi era piaciuta molto come concetto in quel momento, cioè c'era quel, diceva, lo vorrei proprio vedere dal vivo perché mi interessa vederla, provarla, vediamo un attimo, magari lo compro pure. Quest'anno non ci ho avuto lo stesso effetto, perché allora il 15 normale non è che non voglio dedicare troppa attenzione, ma semplicemente perché è l'iPhone 14 Pro dello scorso anno, in pratica, all'incirca in realtà, perché manca anche lo display con la 120 Hz, che comunque penso che sia una cosa che si nota quando c'è.
E una fotocamera.
E una fotocamera, manca. Però a livello di hardware poi siamo lì, perché il processore dell'iPhone 15 è quello che l'anno scorso era nel 14 Pro, quindi l'A16 Bionic, credo. Il prezzo in Italia è diminuito un po', un centinaio d'euro, quindi diciamo che ok, ci può stare. La cosa che mi è piaciuta di più, in assoluto, da persona che ha sinceramente che ancora non a cui non è mai piaciuto il design degli iPhone dal tipo 12 in poi, il fatto che fossero molto squadrati, mentre invece sul 15 e 15 Pro è tornato un bordo leggermente arrotondato, sempre con la stessa forma, diciamo, ma il bordo non va più giù in verticale a formare un angolo praticamente di 90 gradi, ma è leggermente arrotondato, che è una cosa che a me piace molto, perché appunto non mi è mai piaciuto il fatto che abbiano deciso di fare questi dispositivi con i bordi squadrati, come hanno fatto sull'iPad, sull'iPhone e un po' anche sui Mac, credo.
Ma non è come il 14, scusa?
No, il bordo nel senso, cioè tipo dalla parte laterale al dietro, è un po' arrotondato. Sui 14, tipo, è...
Sì,
squadrato.
Sì.
Okay. E poi anche dal punto di vista di fotocamera, il 15 prende tutto quello che c'era nel 14, praticamente il 14 Pro. Nel 15 Pro invece hanno presentato questo attesissimo pulsante action button, l'hanno chiamato. Praticamente, per chi non avesse seguito i rumors, da sempre l'iPhone è stato caratterizzato da un pulsante fisico, una levetta fisica, che serviva per azionare e disattivare il silenzioso. Ora, io sinceramente penso di averlo acquistato e di averlo messo in silenzioso, non l'ho mai più tolto, però a parte questo, c'è sempre stata questa levetta. Ora con l'iPhone 15 Pro hanno rimosso questa levetta e l'hanno sostituita con un action button. Eugenio, che sei un utente Apple di vecchia data, che effetto ti fa?
Un po' strano, ma soprattutto secondo me non so quanto sia utile. Io, allora, nonostante io abbia fatto la stessa cosa di Luca, cioè ho comprato l'iPhone, l'ho messo silenzioso e non l'ho mai più spostata, quella è comoda secondo me perché, vabbè, fa quello e se la spingi più di tanti danni non puoi fare. Mentre invece l'action button, essendo così esposto... Boh, nel senso che se ce l'ho in non disturbare e lo vado a cliccare, magari mi switcha la focus mode, mi rompe le scatole. Se mi accende la torcia, mi rompe le scatole perché ce l'ho in tasca e magari mi si scarica velocemente la batteria. Secondo me anche il tipo di attività che ci puoi collegare non so poi così utili. Io lo vedo con l'Apple Watch, c'è l'action button. Io alla fine, all'inizio ci avevo collegato lo shortcut che mi faceva loggare quanta acqua bevevo al giorno, alla fine ci ho messo la torcia, nel senso che così di notte quando devo accendere la luce, che non la trovo, c'ho l'action button e uso quello dell'Apple Watch, perché poi il resto, non lo so, non ci vedo una grande utilità, e secondo me la stessa cosa è per questo, nonostante anche, cioè, quando l'hanno presentato ho detto carino, ci puoi attaccargli gli shortcut e faccio tante cosine, poi boh. Voi che ne pensate?
Trovo molto interessante questa cosa che dici che hai esposto e quindi non puoi incominciare, cioè potresti pigiarlo per errore. Io trovavo che uno dei motivi per cui uno era interessato all'iPhone era proprio averci il tastino che ci avete, no? Per switcharlo da silenzioso a normale, cosa che ci sono anche su OnePlus, che trovo iper mega utile io. Però sì, questa cosa dell'action button che è così esposto, curioso, staremo a vedere se a un certo punto decidono di ritornare indietro, boh, non lo so.
Allora, io ho un dubbio in realtà su questa cosa, su questo Apple, su questo action button, perché? Allora, di default praticamente se tu lo tieni premuto attiva il silenzioso e c'hai un feedback libero al telefono, immagino. Però la cosa che non ho capito, e in questo caso probabilmente risolverebbe il lo aziono per sbaglio, è il discorso del è un pulsante fisico o è un pulsante tipo quello che c'era, che c'è sul mio iPhone 7 Plus, ovvero il pulsante home button che non è un vero e proprio pulsante fisico, ma se lo tocchi con il dito si attiva, ma se per esempio ci vai metti tipo il dito sotto la maglietta e provi se provi a toccarlo con qualcos'altro che non è un dito non si attiva.
Io no, lo davo per scontato che fosse fisico, ma in realtà forse c'è ragione, forse allora, è quel tipo di pulsante.
Funziona in modo simile a come sull'Apple Watch Ultra.
E allora, vabbè, questo è fisico.
Ok, allora è fisico. E allora sì, in effetti potrebbe esserci il fatto che se tu lo premi per sbaglio potrebbe effettivamente avere questo problema.
Però ecco, effettivamente se mettessi i bottoni, come il touchpad dei Mac, no? Stesso discorso, ti danno il feedback ma in realtà non è una piastra bloccata.
Esatto.
Quello lì sarebbe interessante.
Avevano detto questa cosa, non so se poi l'hanno effettivamente fatto o se era solo un rumor. Secondo me alla fine è in realtà è fisico, però magari questa cosa la vediamo meglio e nelle prossime puntate lo rivediamo come follow up. E sì, comunque è un pulsante in più che c'hai sul lato, simile a quello dell'Apple Watch Ultra, puoi collegarci appunto alcune cose, tipo far partire degli shortcut. Mi ricorda un po', non so se l'avevi già nominato, il discorso che dietro, facendo tap dietro sul retro del telefono, potevi far partire degli shortcut o altre cose.
A parte... Che tra parentesi io ho rimosso perché c'avevo quel problema lì, che ogni 2x3 mi partivano shortcut o un'applicazione.
Ok. A parte questo c'è un'altra cosa che non abbiamo menzionato riguardo all'iPhone 15 che ha in comune col 15 Pro, ovvero che finalmente Apple ha introdotto l'uso della USB-C, che non è stato nemmeno nominato praticamente, non è stata mai menzionata, a parte per il fatto che hanno detto che sull'iPhone 15 Pro, grazie a questa porta e a un cavo, che non ho capito se è in dotazione però, ci sarà la possibilità di avere una possibilità di muovere, diciamo, i dati molto velocemente e addirittura di collegare una periferica esterna, quindi un hard disk per esempio, e di registrare per esempio dei video che hanno chiamato modalità ProRes direttamente sul hard disk, sul disco esterno. Interessante, non so quante persone la useranno mai, c'è sempre questo fatto che è un po' per una nicchia, diciamo. La cosa positiva è che c'è finalmente questo porto USB-C. Non l'hanno nominata perché ovviamente non è una cosa che probabilmente avrebbero voluto fare, avrebbero tenuto molto volentieri la porta Lightning, sono stati obbligati, quindi non l'hanno nemmeno nominata.
Comunque secondo me la cosa dell'USB-C che registra direttamente su hard disk, che è una super nicchia, no? Però mi ricordo qualche anno fa c'era stato un film di Soderbergh, non mi ricordo quale, che era girato completamente con l'iPhone, e esattamente un istante fa Francesca, mia sorella, mi ha girato un video di Olivia Rodrigo, il video di Olivia Rodrigo che è girato completamente con iPhone, quindi secondo me...
Sono spoiler di un Pointer Pix, mi sa.
Esatto. Secondo me potrebbero puntare anche su tutta una serie magari no, di artisti di alto livello, perché non penso che chi deve girare un film o deve girare un video musicale lo vada a girare con iPhone, però magari possono cominciare a farlo diventare un piccolo dispositivo per magari YouTuber. Chi si approccia, bravo, o YouTuber o cose del genere per usare l'iPhone anziché comprare una camera da qualche migliaio d'euro.
Curioso di sapere se dispositivi della concorrenza permettono la stessa cosa, perché l'USB-C c'è ovunque ormai, no? Però perfetti. Non so se permettono di fare la stessa cosa e se la qualità del video ovviamente non è la stessa, perché adesso parliamoci chiaramente, credo che nessun telefono registri video come lo fa l'iPhone. Adesso hanno messo addirittura questa ProRes, c'era già, ma permette adesso di arrivare fino a qualità 4K 60fps, quindi penso che nessun telefono registri video come l'iPhone, però sì, non so se poi permettono magari di fare questo discorso qua con la USB-C.
Sì, poi dipende tanto, anche da come te lo vendono, nel senso che poi magari come al solito lo fanno tutti, ma poi arriva Apple, te lo vende, sì, certo, e lo iniziano a utilizzare, però sì, sono d'accordo con te, probabilmente come qualità la migliore.
Mi ricordo che una feature che fu veramente game changer fu l'introduzione del grandangolo, giusto? Cioè, su una versione degli iPhone.
Sì.
E quando uscì quell'iPhone, mi ricordo che molti YouTuber, non so se lo seguite, tipo Tech Dale, che è una sorta... Yaki Dale, diceva infatti che il grandangolare per loro ha permesso di abbassare un sacco, di evitare di portarsi telecamere pesanti dietro, dato che comunque registravano molto bene e facevano i video selfie sostanzialmente per mettere dentro i video. Quindi sì. Magari avere questo USB-C che ti permette direttamente poi di storare roba su un SSD è la svolta, no? Ti eviti di dover fare il backup di continuo di video molto pesanti che poi devi editare.
Sì. Di dover comprare un iPhone da 1 tera per poi poter spostare.
Sì, esatto.
Hanno aggiunto l'opzione da 1 tera, giusto?
Mm-hmm. Stavo a vedere prima, mi sembrava di aver intravisto 1 tera come opzione. Come taglio di memoria.
Mi sa di sì.
Ma scusatemi, è possibile allacciare un microfono esterno all'iPhone?
Sicuro di sì, mi ricordo che c'erano.
Ok.
Poi vabbè, adesso con la USB-C immagino a maggior ragione, teoricamente. Certo. Non so se la limitano in qualche modo, cioè se possono in qualche modo limitarla.
Secondo me il tipo di dispositivi che ci puoi attaccare è limitato, perché se no comunque anche con la Lightning c'erano tantissimi adattatori che ti potevano permettere di lanciarci qualsiasi cosa, ma credo che il tipo di dispositivi sia limitato.
Però per esempio una cosa che ho letto è che puoi collegarci comunque uno schermo esterno, cioè allora puoi connettere uno schermo 4K over DisplayPort, dice. Tramite USB-C probabilmente, per usarlo come useresti tipo con AirPlay, nel senso mirroring di quello che stai vedendo, cose di questo tipo, immagino. Non credo che c'hai altre cose aggiuntive come invece magari ce l'hai con l'iPad, per esempio. Rimando sempre in tema video, una cosa che secondo me gli hanno dedicato troppo poco tempo, perché hanno nominato di nuovo Vision Pro e hanno detto che questo iPhone sarà in grado di girare dei video in diciamo 3D, che poi saranno compatibili col Vision Pro, nel senso che tu registri il video e poi te lo vedi col Vision Pro, probabilmente capendo anche quanta è la profondità e altri tipi di dati riguardo a quello che c'è intorno. E poi puoi inviarlo a altre persone che hanno il Vision Pro come te e condividere in quel momento quello che stai vedendo. Carina questa cosa. Aspettiamo il Vision Pro per vedere quanti effettivamente la utilizzeranno di nuovo.
Vi faccio una domanda, sugli iPhone c'è il LiDAR oppure no?
Sì.
Ok.
Sui Pro, però.
Ok. Ok. No, semplicemente perché mi stavo immaginando una roba dove tu tranquillamente puoi fare un video, ok? E se lo poi metti sul il Vision Pro... Ti puoi muovere nel video a quel punto, perché se hai la profondità tu ti puoi muovere all'interno magari dell'ambiente definito da quel video. Buttata così, non lo so cosa può implicare, però sì, ti dà un po' di immersività nel...
Così. Sì, probabilmente saranno anche quello. Ultime due cose sul Pro. Una riguarda i materiali utilizzati, perché non abbiamo detto che il materiale usato per il case adesso è il titanio. Questa scelta permette sul Pro Max di ridurre il peso del dispositivo di 19 grammi, che non è poco, considerando che comunque il peso era 221 grammi, scusate, 240 grammi è diventato 221, tanto lo stesso comunque, ma meno di quanto era prima, quindi grazie al cambiamento di questo case che adesso è in titanio. Anche qui abbiamo detto gli accessori, sempre fine woven, non più pelle. E l'altra cosa che è esclusiva del Pro Max, c'è cioè questo optical zoom 5x, altra esclusiva, solo del Pro Max. Credo che sia l'unica cosa in cui differisce rispetto a...
Sì, credo anch'io.
Al Pro normale.
Volevo dire questa cosa, che mi è venuta in mente, se no poi me la scordo. Ci dovrebbe essere una discussione all'interno dell'Europa riguardo al fare in qualche modo una legge che obbliga tutti i produttori di cellulari, ma non soltanto, tutti quei dispositivi che presentano delle batterie, di permettere a utente non specializzato il ricambio delle componenti. Ad esempio, se io voglio sostituire la batteria di un cellulare, oggi sono tutti iper mega saldati e, a meno che non siano smettono, ti accolli di scollare il cellulare, di cambiare la batteria, la porti da un'assistenza che ti stacca 50, 70, 70, 80 euro, se non di più, per cambiare la batteria. Con questa legge vorrebbero incentivare il fatto che ci sia meno e-waste, quindi tutto quella parte di scarti dovuti a dispositivi elettronici. Mi è venuto in mente quando parlavi del diminuire il peso, quindi non so se questa cosa verrà veramente attuata, come impatterà uno sui form factor dei cellulari e quindi di conseguenza anche ad esempio sul peso. Era una cosa che mi aveva triggerato il pensiero, però è sicuramente uno degli elementi secondari. Aggiungo anche questa cosa, era uscito qualche anno fa un cellulare di, non mi ricordo il modello, lo smartphone di che marca fosse, non mi ricordo,
quello completamente modulare, dici?
No, non erano quelli modulari, era semplicemente ti permetteva di sostituire la batteria al tempo. Avevano una slitta nella parte posteriore del cellulare che te tiravi fuori e veniva fuori la batteria che te poi devi cambiare e reinserire all'interno. Era una marca nota, purtroppo non mi ricordo il nome. Però ecco, pensate che questa cosa sarà... Cioè, come impatterà i cellulari o anche gli smartwatch, ad esempio. Se devi permettere di poter cambiare la batteria, che cosa succede in quel caso lì?
Tutti i dispositivi, in effetti è un po'...
E vi chiedo anche quest'altra cosa, a quel punto lo comprereste un device in questo modo?
In che senso
che sia, che sia sostanzialmente modulare o comunque dove i pezzi li puoi cambiare?
Ma sai cosa? È che non so quanto alla fine questa cosa ci impatti a noi, nel senso, io mi ricordo quando il problema quando uno cambia il telefono molto spesso è la batteria, che arrivi dopo 3-4 anni che il telefono dura mezza giornata. Mi è capitato di rimandare indietro il telefono che c'aveva 3 anni e mi cambiassero la batteria, e con la batteria nuova la batteria continuava a durarmi comunque mezza giornata. Che penso che a un certo punto, se aggiorni il sistema operativo, diventa insostenibile la batteria di quel dispositivo col sistema operativo che c'è aggiornato. Quindi alla fine io non lo so quanto impatta questa roba qui. Penso che però nell'usabilità di un dispositivo progettato per permettere la sostituzione della batteria da parte dell'utente impatti molto, perché comunque negli ultimi 10-15 anni i dispositivi sono diventati sempre molto più compatti, più piccoli, e tornare indietro su quello secondo me è difficile. Però aggiungo anche un'altra cosa, ogni volta che abbiamo parlato delle direttive dell'Unione Europea verso queste grandi aziende, la mia idea è sempre stata scettica verso quelle che erano le direttive, cioè ho sempre pensato fossero inattuabili, pensavo fosse vabbè, quella della Type-C era la più facile, quella era attuabile, lo sapevamo, ma anche il fatto che ogni azienda dovesse permettere store di terze parti all'interno del proprio ecosistema per me era una roba infattibile, eppure Apple si dovrà adeguare a questo. Quindi mi sembra che sono abbastanza rigidi nel momento in cui danno delle linee guida, e probabilmente c'è anche un fondamento tecnico dietro, quindi magari ci sta, magari è fattibile, anche se io sono scettico.
Ma a questa cosa ci avevo pensato quando hanno fatto la presentazione oggi, perché a un certo punto, se, non so se c'è presente il momento, ma praticamente hanno fatto vedere un l'iPhone 15 tipo esploso e tutti i pezzi, e mm-hmm. hanno detto tipo abbiamo cambiato il modo in cui il dispositivo viene assemblato e come sono prodotti i vari pezzi in modo tale che sia più facilmente riparabile. Quindi magari, cioè, quando hanno detto questa cosa ho pensato probabilmente hanno iniziato un processo di pensiamo un attimo a fare un telefono che sia più facilmente riparabile, andando verso la direzione del prima o poi dovrò permettere all'utente medio di aprire il dietro del telefono senza che debba andare da qualcuno. Non so in che modo lo faranno, però immagino che conoscendo Apple non voglia né snaturare il design del dispositivo né andare contro ovviamente le leggi europee, come hanno fatto con l'USB-C, si adatteranno anche a questo, ma aspetto che magari facciano un meccanismo del tutto innovativo a scomparsa o cose simili che magari ti permette di aprire il retro facendo in modo di nemmeno accorgersi che effettivamente è scollato dal resto. Cioè non mi immagino che diventi uno di quei telefoni che avevamo qualche anno fa che cadano per terra e si aprivano in mille pezzi. questo non credo che succederà. Però sì, penso che sia una iniziativa molto interessante e che sia giusto che si vada in questa direzione, sia per, come dicevi tu, per l'inquinamento, ma anche perché comunque alla fine io compro il telefono e da un certo punto di vista è giusto che io possa farci un po' quello che mi pare, nel senso, se lo voglio aprire e voglio cambiare la batteria non vedo perché tu devi cercare di fare in modo che non lo possa fare. È interessante, sarebbe poi interessante però capire a quel punto come poi viene gestito tutto il discorso della garanzia, nel senso che se io apro il telefono, cambio la batteria e rompo qualcosa, è colpa mia o viene comunque passato in garanzia perché stavo facendo una cosa legittima? E poi la seconda domanda che mi rimane è: questi telefoni sono sigillati per fare in modo che siano anche resistenti a polvere, esatto, acqua e tutti gli altri, e se sono apribili dall'utente è chiaro che quello gli viene meno, quindi
boh. Poi lo slot che apri è proprio quello che ti permette di cambiare la batteria che prende l'acqua, non credo che sia un'ottima cosa, quindi chissà. Sicuramente credo che potrebbe essere un esercizio divertente andare sul sito dei brevetti e vedere se ci sono uscite cose nuove che hanno brevettato modi diversi per smontare i cellulari, come penso quel cellulare lì che voglio dirvi la marca, però aveva un'estrazione della batteria, secondo me molto carino.
Nel frattempo che trovi il nome, qualche altra curiosità dall'evento di oggi che possono essere interessanti un po' per tutti, il nuovo macOS arriva il 26 settembre. Io almeno le prime settimane ne starò alla larga, poi magari lo installo, vediamo. Il nuovo iOS arriva il 18, quindi a breve, la settimana prossima. Io per ora non posso installarlo sull'iPhone perché c'è ancora un iPhone un po' vecchiotto. Io non so se questo sarà l'anno adatto per il cambio. La cosa che mi è un po' dispiaciuta, ma allo stesso tempo è chiaro che andava fatto questo passo, la porta Lightning ovviamente sparisce. Dal 2012, dall'iPhone 5, era stata la porta che avevamo usato per ricaricare gli iPhone. Con l'iPhone 15, appunto, come abbiamo detto, sparisce la porta Lightning, ma sul sito Apple, se siete nostalgici di questa porta, è disponibile un pratico adattatore da USB-C a Lightning, che può essere utile se avete da tantissimi cavi Lightning in casa da utilizzare.
Un'altra cosa dell'evento che a me suona, tra virgolette, strana, è tutta l'attenzione che hanno dato al mobile gaming, Perché sì, comunque hanno parlato, quelli di Ubisoft hanno parlato di The Division, hanno parlato di Resident Evil 4 in qualità console, ci sarà una versione esclusiva per iPhone di Assassin's Creed Mirage, mi sembra. Tutte cose che mi sembrano investimenti verso un settore che a mia percezione non mi sembra così florido o utilizzato. Cioè, non so quante persone giochino sull'iPhone Assassin's Creed, non so se in realtà portarli su iPhone, ma in realtà dietro lavorano per l'Apple Vision Pro, se dietro lavorano a far arrivare i giochi sui MacBook, non lo so. A me sembra strano questa attenzione verso iPad e verso iPhone, però comunque sono felice che arrivi in questo tipo di giochi su...
Dico una cosa Apple, che magari non c'ha fondamento, però ci provo lo stesso. Alla fine... Allora, la piattaforma è sempre quella, nel senso che ormai hanno Apple Silicon ovunque, quindi alla fine sì, se loro spingono l'uso di giochi sull'iPhone in qualche modo, magari lo stesso gioco, o comunque con poche modifiche, forse gli va anche sull'iPad, gli va anche sul Mac.
Anche su me.
Hanno fatto tutto un discorso che non ho capito bene, non essendo un gamer e non essendo molto al dentro anche dello sviluppo di giochi, ma sul ray tracing. Che adesso è accelerato via hardware, qualcosa del genere, quindi ci hanno fatto vedere un confronto interessante, secondo me. Però diciamo che secondo me rimane sempre come hai detto tu, non so quanta gente gioca sull'iPhone, probabilmente lo fanno più per portare persone sulla piattaforma in modo tale che magari un giorno uscirà la versione seria di Apple Gaming, perché ce n'è una, ma non so quanto
sì,
sia.
Sì, Apple Arcade, che tra l'altro parlando con chi gioca anche un pochino di più sul telefono, c'è un sacco di giochi interessanti, dei indie game da giocare su Apple Arcade, però ecco, i gioconi da Ubisoft non ce li vedo sull'iPhone, però sono d'accordo con quello che dici tu, secondo me avendoci Apple Silicon ovunque, avendoci unificato iPhone, iPad e Mac, e forse anche Apple Vision Pro, magari hai solo fatto approdare le case di produzione sull'ecosistema e a quel punto li presenti sull'iPhone, ma arriveranno da qualche altra parte, speriamo.
Ho letto un post su Mastodon prima di iniziare la puntata, adesso recupero il link, poi lo metto anche nelle note della puntata, diceva il gaming sull'iPhone è come Linux, cioè ogni anno è l'anno del gaming sull'iPhone esattamente come ogni anno è l'anno di Linux sul desktop. Perché alla fine se ci pensi tutti gli anni quando presentano nuovi prodotti c'hanno sempre la parte relativa al gaming, però non è mai esploso. Cioè io mi ricordo che anni e anni fa quando presentavano, non so, l'iPhone 5, l'iPhone 6, no, questi dispositivi un po' più vecchiotti, facevano vedere sempre quel gioco in cui mostravano,
non mi ricordo il nome, quello con la mega spada,
esatto, lì, non mi ricordo, ammetto di averci giocato
anch'io,
ma era un gioco che praticamente facevi così, praticamente dovevi solo fare così con la spada, muovevi la spada e uccidevi i nemici, si chiamava, non mi ricordo, però comunque l'hanno fatto vedere tante volte e non è mai esploso poi in realtà,
no,
il gaming sull'iPhone, tanto meno sui Mac, anche se comunque continuano a dare tanta importanza a questo, visto che comunque anche durante la WWDC c'è stata una parte di keynote dedicata al gaming, quindi boh, non lo so, non so dove andranno. La cosa certa è che c'è sempre comunque qualche azienda grossa che è presente durante questi keynote, che ogni volta dice ok, arriverà questo gioco su, ci sarà questa esclusiva. Poi non so quanto i gamer sono interessati effettivamente a questa piattaforma.
Allora, intanto vi dico che il cellulare, lo smartphone di cui parlavo prima era l'LG G5, quindi per i curiosi potete andare a vedere come si muoveva la batteria in quel caso. E per quanto riguarda il discorso del gaming, trovo interessante il fatto che spesso le persone con cui parlo gli chiedo, ma perché c'hai un computer che è Windows e non ti prendi un Mac? La risposta è perché devo giocare, devo videogiocare e sul Mac non ho tutta la libreria, ora non ho idea di qual è la situazione, però quindi mi sto immaginando semplicemente stanno provando ad attaccare quella fetta di utenti che migrerebbero a Mac, ai MacBook, ma che di fatto poi sono troppo trattenuti da Windows per via della piattaforma dei videogiochi che hanno. E c'è anche vero, è anche vero secondo me un'altra cosa, che i gamer professionisti, ma quelli sono un target, probabilmente una nicchia molto specifica, sui MacBook non ci vanno perché gli servono comunque dei fissi con certi requirement che un Mac non ti potrà mai dare.
È vero, sono d'accordo che probabilmente quel settore non lo cioè quel target di persone non lo attaccherai mai. Il casual gamer secondo me invece ce lo porti bene, ma ragionavo anche che questa forse è una puntata a parte, però buttiamolo lì, adesso stanno uscendo un sacco di soluzioni per il gaming, non mi viene la parola esatta, però diciamo la Switch, dove puoi giocare in portabilità e poi se vuoi lo attacchi allo schermo e giochi. Stanno uscendo un sacco di console di altri marchi, c'è cioè lo Steam Deck da Valve, ce ne sono tanti altri, dove o usi l'hardware della console portatile oppure accedi direttamente ai servizi di cloud gaming come quello di Microsoft, dell'Xbox, quello di Nvidia, e quindi in realtà anche PlayStation 5 ha presentato la sua, dove ti connetti in remoto la PlayStation 5 e giochi però sulla tua console portatile. Quindi boh, forse io non ci vedo adesso un futuro sul gioco da mobile, ma magari da qui a poco uscirà un controller fatto bene per iPhone e diventerà l'alternativa alla Switch.
Ma vi ricordate, proprio esiste sempre il dock di Samsung, come si chiama? Cioè te sostanzialmente ci appoggi lo smartphone sopra e ti proietta il cellulare su uno schermo.
È vero, me lo ricordo.
Dex,
esatto. Non so quanti, ma non ho mai sentito nessuno dire oh meno male c'avevo il Samsung che mi permette di usare i Dex, però diventa un'estensione potenzialmente dell'iPhone, nel senso io ho l'iPhone, ho tutto lì, e mi connetto con lo schermo, in qualche modo uso l'iPhone come controller. Poi non so cosa voglia dire usare l'iPhone come controller, no? Perché comunque la sensibilità con i tasti, il feedback dei tasti è importante.
Sì.
Quindi,
comunque puoi usare tipo il controller della PlayStation 5, puoi usarlo sull'iPhone. Ora non so quanto funzioni bene, quanto sia utilizzabile, però comunque teoricamente lo puoi fare.
C'erano anche dei controller diversi dove l'iPhone andava in mezzo, cioè i joystick laterali, ti ricordi? L'avevamo visti per giocare a Call of Duty Mobile all'epoca.
Sì, mi ricordo, fantastico.
Vabbè, c'è questa roba qua. Vedremo. Bene.
Non so se... vogliamo fare un discorso conclusivo, insomma... Siamo riusciti a convincere Alessandro. Facciamo un attimo una conclusione e poi diciamo che possiamo anche chiudere, perché sennò andiamo troppo lunghi. Quindi, questo iPhone, o in generale, che non sia il 15, che sia il 14, quello che è, pensi di passare al lato oscuro o no?
Allora, potrei pensare di farlo, dato che c'è il Type-C. Solo per questo,
quindi diciamo che Alessandro il passo che gli permette, cioè che quello che mancava per fargli comprare 1500 euro di telefono erano 30 euro di cavo.
Esattamente, è corretto. No, a parte tutto, è da un po' che ci penso. Nel momento in cui probabilmente mi morirà il cellulare, smartphone, dico cellulare, mi sembra essere molto boomer. Sì, esatto. E appena mi si distruggerà quello, verosimilmente penserò di passare a un iPhone, ecco. Però sì, però non prenderò mai il Pro, nel senso prenderò l'entry della casa Apple.
Siamo a 59 minuti e 40 secondi, tagliamo questa parte, teniamocela da parte per quando Alessandro comprerà l'iPhone
il Pro Max da Pro Max.
Esatto. Con schermo esterno
vi rifaccio in puntata il discorso che ho fatto prima. Allora, se non avessi un Apple Watch e AirPods, probabilmente non comprerei un altro iPhone. Probabilmente andrei su un telefono normale, anche Android, tipo i Pixel per esempio, non quelli da, o chiaramente non quelli da 1000 euro, perché altrimenti a quel punto compro l'iPhone, quelli magari che costano 400-500 euro massimo, perché sinceramente per l'uso che ne faccio del telefono, che è molto basilare, nel senso che io il telefono praticamente non lo uso quasi per niente, nel senso che lo uso in alcune rare occasioni quando sto in giro e magari servono le mappe, ma quello ce l'hai su tutti i telefoni. Le foto le faccio, ma comunque ormai, bene o male, tutti quanti i telefoni hanno una fotocamera decente. Il mio, che comunque è ormai vecchiotto di qualche anno fa, c'ha una fotocamera decente, le foto le fa decentemente. Vedo, sì, vabbè, ricevo, uso quelle due o tre applicazioni, praticamente non uso social sul cellulare, quindi anche lì non c'ho una grande necessità. Poi, anche se va leggermente più lento, non mi cambierebbe la vita. E quindi trovo molto inutile, almeno dal mio punto di vista, per me, per il mio utilizzo, spendere 1239 euro per un iPhone o per un telefono in generale. A parità di cifra preferisco spenderli anche di più per un prodotto che può essere un computer o uno schermo che magari uso tutti i giorni, giornalmente 8 ore al giorno, e che mi dà qualcosa, diciamo, perché magari c'ho uno schermo decente davanti che mi permette di lavorare meglio. Ora, comprerò un Pixel? No, probabilmente no. Comprerò un nuovo iPhone? Molto probabilmente sì. Sarà questo il 15 Pro? Non lo so, non sono molto sicuro, convinto della cosa, ma sicuramente in futuro ne comprerò un altro. A questo punto c'ho molta attesa per il nuovo SE, che non so quando arriverà, ma a questo punto, dovendo, diciamo, andare su un dispositivo Apple, comunque un iPhone, o prendi il Pro, secondo me, oppure quello più entry level. Il 15, boh, non, per me non c'ha molto senso. Quindi...
Lo sapete perché compriamo cellulari così costosi e smartwatch così costosi? Anzi, lo sapete la colpa di chi è? È del capitalismo! E con questa chiudere la puntata...
Però Eugenio, non so se vuole dirci se si è convinto del fatto di vendere il suo per il telefono di Eugenio è in vendita, se qualcuno fosse interessato.
Accetta offerte.
Accetta offerte. E...
Allora, diciamo così, sopra i 1000 euro potrei pensare di comprare il 15 Pro a quel punto. Se arriva un'offerta sopra i 1000 euro per il mio. 1000
euro prendi il 15 Pro, va bene, dai, se lo metti in vendita lo vendi entro domani.
Vabbè, chi ascolterà la puntata accetta offerte in privato sulla Pointer Chat, dove potete entrare e parlare tante cose o fare l'offerta per gli iPhone.
E se inserite il codice sconto PP5% otterrete il 10% di sconto da Eugenio.
Da Alessandro.
Va bene. Credo che siamo arrivati in fondo alla puntata. Saltiamo anche stavolta i Pointer Pix. Ci avevo un paio di follow up in realtà sulla puntata precedente sul dottorato, ma che a questo punto rimandiamo alla prossima volta in cui faremo una puntata solo nostra. Questa era un po' uno speciale relativo agli nuovi iPhone, nuovi Apple Watch. Speriamo di non avervi annoiato con il riassunto iniziale. L'abbiamo, penso, anche alternato un po' con le nostre opinioni al riguardo, quindi penso che sia stata una puntata un po' alla vecchia maniera di quelle che facevamo all'inizio, in cui commentavamo le ultime novità, no? Credo. Sì, yes. È stato divertente, dai.
Yeah.
Fateci sapere se vi è piaciuta, Pointer Chat come al solito, altrimenti abbiamo anche una mail, info@pointerpodcast.it, a cui di solito arrivano mail che non vorreste leggere, ma leggeremo con molta, molta, molta felicità le vostre. Vi ricordiamo poi che potete anche lasciarci una recensione su Apple Podcast, saremo molto contenti di leggere anche quella in puntata, le leggiamo tutte, se ce le lasciate siamo molto contenti.
Ho un'idea, prossima settimana rubrica mail che riceviamo, ne prendiamo una e la leggiamo a tutti.
Mi sembra...
Mi piace.
Va bene.
Sono prodotti che magari qualcuno è interessato a comprare a volte, quindi
esatto.
Chi lo sa.
Sì, assolutamente. Cioè, sono prodotti molto, molto particolari, ma per alcune, sì. per alcune persone...
interessanti.
Potrebbero anche essere interessanti, esatto. Cioè, potrebbero essere risolutive per alcuni problemi, non so. Sì. Va bene, direi che possiamo chiudere là qui e ci sentiamo la settimana prossima con un nuovo episodio del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao. Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!